ancora visite mediche effettuate per Victor Osimhen, si attende l'ufficialità del suo trasferimento in prestito al Galatasaray, tutto questo e molto altro ora a Marte Spotlight.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera a tutti amici marziani, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia per tutti gli aggiornamenti riguardanti il Napoli di Antonio Conte, che domani si ritroverà a Castelvolturno, come a breve ci dirà il nostro inviato a Castelvolturno, appunto Pasquale Tina, e però oggi è la giornata di Victor Osimhen, è la giornata di Osimhen al Galatasaray, l'abbiamo detto nel lancio della puntata di questa sera, le visite mediche sono state effettuate nel tardo pomeriggio dal calciatore nigeriano, che poi pare sia diretto allo stadio per, diciamo, l'ufficialità e per una prima presentazione alla stampa. Ieri accolto molto ma molto calorosamente dal massiccio pubblico della squadra turca, che è andata ad accoglierlo appunto all'aeroporto in 50.000 più o meno, ed è arrivato tra l'altro nella tarda serata di ieri, in realtà nelle prime ore della nottata della nottata scorsa. Detto questo, insomma, ovviamente siamo in attesa dell'ufficialità, che potrebbe arrivare anche nel corso di questa puntata di Marte Sport Live tiro al bersaglio. Intanto buonasera e bentrovati a tutti voi da Emanuela Castelli, regia, saluto e ringrazio Vincenzo Russo, ma vi ricordo subito le coordinate per poterci raggiungere telefonicamente attraverso il nostro numero WhatsApp, che è 339-666-9990. Che Napoli sta nascendo tra le mani di Antonio Conte, che, lo abbiamo detto, ritroverà gli azzurri al netto degli 11 nazionali domani a Castelvolturno per preparare la partita contro il Cagliari alla ripresa dopo la sosta appunto per le nazionali. Parleremo appunto del Napoli di Conte, lo faremo con degli allenatori, degli ex azzurri, che sono tra l'altro rimasti nel cuore di tanti tifosi napoletani. Proveremo a immaginare appunto se ci saranno cambiamenti dal punto di vista tattico, ma io voglio volare subito, idealmente proprio a Castelvolturno, dal nostro inviato presso il training center del Napoli, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Bentornato Pasquale. Allora Pasquale, buonasera a te, intanto tutti gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda Victor Osimhen, so che ci stai lavorando da tante ore.
Sì, è una situazione, insomma, che anche oggi ha avuto, diciamo, poi quella che è l'atto conclusivo, perché ricordiamo, insomma, che il Galatasaray ha accelerato così tanto per Osimhen perché entro stasera, entro mezzanotte, si consegnano le liste UEFA, e quindi Victor Osimhen va inserito, il Galatasaray vuole giustamente inserire Victor Osimhen nella lista per l'Europa League, perché il Galatasaray è stato già eliminato dalla Champions, e quindi per questo, insomma, ieri c'è stata l'accelerata, oggi altri dettagli, comunque una trattativa complessa, insomma, l'abbiamo capito, insomma, che spostare Osimhen è qualcosa, insomma, di particolare, visto quanto accaduto a Napoli nel corso di questi mesi, in cui non è di fatto accaduto nulla, cioè Napoli non è riuscito a venderlo. Credo che Osimhen si sia garantito la possibilità, eventualmente dopo 4 mesi, qualora arrivasse un'offerta, di lasciare Galatasaray e magari, insomma, andare nella squadra, in una squadra di cui il suo gradimento, tant'è vero, e questo, diciamo, è un particolare che è emerso proprio dai media nigeriani, no? Cioè magari qualche collega che è molto vicino ad Osimhen, la clausola vale per una decina di club, cioè soltanto quelli graditi ad Osimhen. Mi sembra evidente, sì, che secondo me, ma questa è una mia opinione, che probabilmente l'aver magari rifiutato il Chelsea, è chiaro che poi col seno di poi pensi di aver commesso un errore, perché poi parliamoci chiaro, questa è una pezza soprattutto da parte sua, perché non giocare 4 mesi a certi livelli ti etichetta, fa in modo che il tuo valore diventi più basso, ma non soltanto quello del cartellino, anche quello dell'ingaggio. Quindi era fondamentale che Osimhen questi 4 mesi giocasse, magari facesse il protagonista, poi magari la chiude la stagione al Galatasaray, perché ovviamente non è detto, e il Napoli si è cautelato dicendo se abbiamo congelato tutto i 12 mesi, ritorniamo nella situazione di quest'estate, con il semplice fatto di una clausola però che diventa la metà, 75-80 milioni di euro, che è quello che poi voleva il Napoli, no, dall'Ali che non si è riuscito a trovare, diciamo, l'accordo. Il Chelsea dava quei soldi al Napoli ma non al calciatore. Sono rimaste due situazioni che probabilmente, se ci fosse stato qualche giorno in più, si sarebbero risolte, no? Perché poi hai visto che dopo, diciamo, la rabbia, dopo la delusione della mancata cessione di Osimhen, poi le parti si sono messe al lavoro per trovare una soluzione in emergenza, perché così non poteva essere. Cioè, Osimhen è un asset del Napoli, le società di calcio sono aziende, quindi Osimhen è un asset del Napoli e lo stesso Osimhen è un'azienda, quindi sì, se non, diciamo, se si ferma, poi diventa difficile, come dire, avere un ingaggio da 11 milioni di euro da top player. Quindi poi si è trovato, insomma, al di là, insomma, dei litigi, perché venerdì 30 ci sono stati litigi, ci sono state discussioni, alcune secondo me anche molto molto forti, però poi a un certo punto devi trovare una soluzione, ed è stata trovata. È importante per il Napoli perché non paga un giocatore dall'ingaggio altissimo, perché ricordiamo che Osimhen guadagna 1 milione di euro al mese, circa, un po' meno, arriva a 11 milioni di euro Osimhen, e Osimhen non guadagna, il Napoli non paga Osimhen, ma soprattutto non ha un corpo estraneo. È vero che non sarebbe rientrato in gruppo, ma sarebbe stata comunque una situazione complicata, sì, che devi gestire. Esatto. E invece è anche il giocatore, perché poi rimanere fermo 4 mesi, è vero, ti alleni, però diventa pesante. Onestamente sarebbe stato pesante molto anche per lui, quindi è chiaro che la situazione andava risolta prima, durante il mercato. Ci sono stati 3 mesi, un mercato enorme, infinito, e non si è trovato nulla. Però poi, quando ormai, diciamo, il disastro sportivo, che poi i disastri nella vita sono altri, ci mancherebbe altro, si è compiuto, si è lavorato per limitare i danni sia al Napoli sia a Osimhen, e credo, insomma, che poi alla fine una buona soluzione, un buon compromesso sia stato trovato.
Ma infatti, sai, Pasquale, che oggi, per pura curiosità, ovviamente per testare un po' il polso del tifo partenopeo nel rispetto, appunto, a questa cessione in prestito secco di Victor Osimhen al Galatasaray, ho girato un po' per i social e ho visto che la tifoseria, non dico che sia spaccata a metà, però fondamentalmente c'è una corrente piuttosto critica nei confronti di questo prestito, un'altra molto più corposa, devo dire, che è entusiasta, perché appunto, come dicevi saggiamente tu, il Napoli ha, diciamo, è riuscito almeno a non dover pagare l'ingaggio al calciatore e prolungare di un anno, quindi comunque salvando il salvabile. Ora, questa critica, no, nei confronti della passata stagione del Napoli non può essere però, non dico archiviata, però superata anche dal comportamento, dall'atteggiamento, dalla nuova linea di mercato intrapresa dalla società sportiva azzurra, con investimenti importanti e senza cessioni altrettanto notevoli, quindi senza aver rimpinguato le casse del Napoli.
Sì, io credo che adesso sia il caso, insomma, di parlare poco dell'anno scorso, cioè nel senso i fatti dimostrano che la società ha capito quelli che sono i suoi errori. Esatto. Quindi si è affidata ad un allenatore importante, ha ricominciato un progetto, si è affidata realmente all'allenatore, perché ha preso i giocatori su indicazione dell'allenatore, quindi, perché altrimenti Lukaku non sarebbe arrivato, Tommy non sarebbe arrivato. Quindi io penso che il Napoli abbia archiviato quella che è stata, diciamo, l'annus horribilis, no, del posto scudetto, gli errori in serie, li ha pagati in sede di mercato, perché i giocatori arrivati la scorsa estate, di fatto tu hai dovuto darli tutti quanti in prestito, quindi non hai incassato nulla. Però se Caiusse è andato via in prestito, Nathan è andato via in prestito, Lindstrom è andato via in prestito, cioè, tranne Caiusse, che se l'Ipswich si salva è un acquisto, una cessione, gli altri due sono tutti e due dei prestiti con diritto di riscatto. Quindi di fatto non ha incassato nulla.
Nulla.
Secondo me bisogna andare avanti e bisogna, diciamo, guardare con fiducia a quello che accadrà, esatto, dopo la sosta. Ci sarà il primo ciclo che ci dirà molto su quelle che sono le ambizioni del Napoli, perché poi è chiaro che Napoli, con questo mercato, con la qualità dei giocatori arrivata, è chiaro che il Napoli debba puntare a, a entrare nei quattro. Magari il Conte giustamente non lo dice, ma io credo che, insomma, l'obiettivo sia quello, e adesso bisogna guardare avanti. Onestamente, a me dispiace invece che sia finita così la storia di Osimhen con Napoli.
Cioè, molto poco romanticamente,
un anno e mezzo fa, Osimhen un anno e mezzo fa era l'idolo dei bambini, c'erano le maschere di Osimhen che si vendevano, è stato il travestimento di carnevale quell'anno più utilizzato dai bambini,
quasi, sì.
Le torte, ricorderà, insomma, era diventato, faceva parte del tessuto della società, era più di un calciatore, e in un anno e mezzo non dico che ci sia stata una sorta di liberazione, ma credo
quasi,
che in pochi, insomma, siano dispiaciuti per la partenza di Osimhen.
Diciamo che ha contribuito molto anche l'atteggiamento del calciatore, con qualche dichiarazione e qualche comportamento, onestamente, per quanto mi riguarda, poco accettabili. Ecco, almeno ovviamente è un mio parere,
sì,
però sai, quella reazione
progressivamente...
TikTok, cancellare le foto e dire subito dopo il rinnovo so già dove andare. Insomma, poco rispetto, sì, mi è sembrato, visto che Calenda ha parlato di rispetto, non so, deve essere bilaterale poi.
Esatto, sì, è riuscito, diciamo, in un anno a distruggere un credito enorme che aveva, perché io ripeto, nell'anno dello scudetto Osimhen era simbolo del Napoli, cioè davvero si parlava anche degli altri, chiaramente, però lui era proprio la stella del Napoli, il capocannoniere. Ma ripeto, quando un giocatore esce dal tessuto soltanto calcistico, era diventato proprio l'idolo dei bambini. Cioè, io a mia figlia l'ho comprato la maschera di Osimhen, che me l'ha chiesta, aveva 5 anni lo scudetto, quindi questo ti fa capire quanto fosse stato importante,
sentito.
Sì. E si è distrutto tutto, come dicevi tu, le foto, le dichiarazioni, alcuni comportamenti che non sono piaciuti.
No, ma anche magari restare a fronte di un infortunio a recuperare in Nigeria, la società che gli ha dato tanta possibilità, tanta libertà di scelta e di movimento, anche per
anche
strappare
lui,
il rinnovo. Pasquale, l'unica cosa ti vorrei chiedere di rimanere lì per 32 secondi di pubblicità, torniamo tra pochissimo perché mi va di approfondire anche lo stesso argomento da un'altra angolazione, se puoi aspettare 30 secondi. Pubblicità, torniamo subito da voi. 339-666-9990, scriveteci.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Tornati, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono per voi Manuela Castelli, regia Vincenzo Russo, ma ritroviamo subito al telefono Pasquale Tina, col quale mi scuso per averti interrotto bruscamente, ma notavo di essere troppo oltre per i tempi tecnici da concedere alla pubblicità. Pasquale, allora, dicevamo di Osimhen, no? Nel giro di un anno ha sbagliato tanti comportamenti, tanti atteggiamenti, anche però in un certo qual modo con il silenzio della società che provava a strappargli il rinnovo contrattuale, no?
Ma guarda, la questione del rinnovo, io adesso non mi sento di dire che è stato sbaglio, io mi ricordo di essere anche coerenti, cioè quando Osimhen rinnovò tutti quanti a dire grande operazione, il problema è che è stato che l'errore, secondo me, commesso al Napoli è quello di aver pensato che ogni mercato è uguale all'altro. Invece l'anno scorso per Osimhen il Paris Saint Germain metteva sul piatto 150 milioni, adesso quest'anno proprio non si è speso moltissimo proprio sul mercato in generale,
ma anche dall'Arabia, anche il mercato così ricco arabo l'anno scorso ha fatto faville, veramente ha spaccato a metà il mercato mondiale calcistico, invece quest'anno ha contenuto di molto le spese, quindi era un po' imprevedibile questo cambiamento, così come imprevedibile sarebbe stata la stagione così nefasta del Napoli, che di fatto ha un po' depotenziato la società nelle trattative, anche proprio per una cattiva gestione di Osimhen, ma non solo.
Sì, Osimhen, cioè, ho detto, Napoli è stato uno in quello, nel confidare che sarebbe stato qualcosa di scontato, cosa che non è successa. Se tu consideri che l'acquisto più importante sia stato Julian Alvarez dal Manchester City all'Atletico Madrid, è stato pagato 74 milioni più 20 di bonus, quindi acquisti sopra i 100 milioni non ce ne sono stati, quindi lì probabilmente c'è stato il cortocircuito, insieme al fatto che le offerte evidentemente che aveva il calciatore non si sono rivelate all'altezza, perché poi non puoi pensare soltanto che basti avere un accordo con il calciatore, cioè è sotto contratto con Napoli, quindi poi l'offerta buona deve arrivare alla società, che è la società che lo vende. Probabilmente qualcuno pensava, insomma, vabbè, poi il Napoli negli ultimi giorni lo vende anche a meno perché per non tenerselo, e lì la società ha tenuto duro e ha rinviato di fatto la situazione, ottenendo insomma un rinnovo di un'opzione di rinnovo di contratto che secondo me è importante. Esatto. Poi è chiaro, secondo me a questo punto la situazione prima si risolve meglio è, perché mi sembra insomma che al di là del prestito, al di là del fatto che Osimhen sia ancora legato contrattualmente al Napoli, è una storia finita male, però finita.
Sì, direi proprio che i titoli di coda hanno finito di scorrere già da un po'. Detto questo, Pasquale, ti lasciamo andare, però 30 secondi, il programma degli azzurri in vista poi della partita contro il Cagliari in trasferta, ovviamente alla ripresa dopo la sosta per le nazionali.
Sì, adesso c'hai mercoledì, giovedì, venerdì e sabato gli allenamenti, questa è una settimana un po' atipica perché mancano 11 giocatori, però ci sono aspetti importanti, giocatori importanti come Lukaku che si è allenato pure oggi, Neres che non è stato convocato al Brasile, c'è Oliveira che è squalificato, quindi dei giocatori insomma per migliorare la condizione ci sono. È chiaro, questa settimana si fanno lavori specifici, dalla prossima Conte avrà innanzitutto i due scozzesi, no? Che cominceranno a mettersi a disposizione a lavorare, cioè McTominay e Gilmour, poi avrà gli altri e comincerà insomma questo ciclo e ci dirà insomma molto del Napoli, un ciclo che rispetto insomma, a quello degli altri anni sarà diverso, perché il Napoli fa solo il campionato, di fatto solo a fine mese c'è i sedicesimi di Coppa Italia con il Palermo, ma il Napoli può concentrarsi e lavorare soltanto sul campionato.
E allora Pasquale, ovviamente tutti gli altri aggiornamenti li leggeremo domani sulla Repubblica a firma appunto di Pasquale Tinna, e poi ti riascolteremo ovviamente domani nel corso dei nostri appuntamenti con lo sport. Intanto ti ringraziamo.
Ciao, buonasera. Ciao.
Grazie a Pasquale Tinna, che troviamo appunto domani sulla Repubblica, anche sempre qui, ovviamente costantemente qui ai microfoni di Radio Marte. E volo però da un agente FIFA che non le manda di certo a dire, che analizza anche le questioni più intricate di calciomercato ai nostri microfoni sempre con grande piacere. Saluto appunto Filippo Colasanto, bentornato su Marte, Filippo.
Buonasera Emanuele, il piacere è tutto mio di intervenire nella tua trasmissione e interagire con i tuoi ascoltatori, i tuoi ospiti.
Allora guarda Filippo, il piacere ovviamente è assolutamente ricambiato, ma che mercato è stato? Adesso finalmente possiamo tirare le somme al netto del mercato turco che sarà aperto fino al 13 settembre, che finora ha riservato la grandissima sorpresa Osimhen. Affrontiamo prima la questione Osimhen, che secondo te operazione positiva, operazione negativa? I tifosi tendono a dividersi, quelli del Napoli ovviamente, alcuni dicono no, in realtà ci hanno perso tutti, la maggior parte invece sottolinea l'importanza di questa operazione perché il Napoli si è sgravata di fatto di circa 11 milioni di euro di ingaggio del nigeriano.
Allora, il mio punto di vista è un'opinione personale naturalmente, perché qua nessuno è depositario della verità. Certo. Il Napoli in un colpo solo ha risolto due o tre problemi. Primo, ha risolto il problema a Conte, perché gli ha tolto un giocatore che comunque si sarebbe allenato a parte, malcontento, lo spogliatoio. Osimhen è qualche anno che a Napoli, che è un giocatore che ha fatto, è riconosciuto come uno dei leader della squadra, quindi non avere più, è brutto dirlo, in mezzo un giocatore così, una personalità così importante, sicuramente per l'allenatore è una cosa buona, cosa che poi psicologicamente deve far bene anche a Lukaku, che è arrivato, non ha più l'ombra di Osimhen dietro, si è presentato, devo dire, contro ogni pronostico mio, molto bene, molto bene. Sì. Evidentemente l'aria di Napoli fa bene tanto a Lukaku quanto a Conte, perché pure Conte è tutto tranquillo, sorridente. o hanno mandato i fratelli, sti due i fratelli
i
buoni
gemelli.
Come cattivissimo me, capito? Comunque buonissimo per il Napoli. Come hai detto giustamente te, il Napoli si è levato un ingaggio da quasi 11 milioni netti che paga tutto il dalla TAFA RAI, quindi sì. Operazione economicamente parlando spettacolare. Esatto. È riuscito anche a prolungare di un anno il contratto, quindi si è assicurato il fatto che il giocatore fra sei mesi, un anno non va via a zero, quindi ottima. Ha dovuto abbassare un po' la clausola, va bene, però l'aveva pagato 60 mi pare, la clausola ora è 80.
Abbiamo perso Filippo, lo andiamo a richiamare immediatamente. Intanto 339-666-9990, ci state scrivendo in tantissimi. Il Victor è scappato di notte senza salutare i tifosi napoletani, proprio come un ladro ingrato di affetti, così Brunello. Poi c'è invece qualcuno che ci chiede appunto sull'assetto tattico del Napoli. Affronteremo questo argomento tra pochissimo con i nostri tecnici. Cara Emanuela, tutti questi comportamenti, indipendentemente dalle colpe, mi mettono sempre grande tristezza. Capisco che giocatori e società sono due industrie, il cuore ci entra poco, ma da tifoso è brutto vedere che passano calciatori che hanno fatto la storia senza poterlo salutare adeguatamente. Da Lavezzi ad Osimhen solo Insigne venne salutato e questo dispiace, così il nostro amico Alfredo. Questo sicuramente, anche se su Osimhen la situazione emotiva era abbastanza complessa ed intricata, proprio in seguito ai comportamenti del calciatore, al fatto che pare che proprio nelle ultime giornate di mercato i nervi siano stati molto molto tesi tra calciatore e società. Detto questo, torniamo da Filippo Colasanto. Filippo, ci sei?
Sì, scusate che sto camminando in macchina, è caduta la linea. Stavo dicendo che il Napoli appunto ha fatto un'operazione secondo me economicamente spettacolare, ha tolto un problema a Conte, allo spogliatoio, e poi tenete presente che Osimhen stesso, non essendo stato messo nella lista dei 25 del campionato, fino a gennaio non poteva giocare, quindi credo che anche lui se n'è andato via a cuor contento. Lì troverà Mertens, che credo che sia un amico per lui, va in una grandissima squadra che è molto seguita, purtroppo è stata eliminata dalla Champions, dallo Young Boys a sorpresa, quindi non farà la Champions, però per Osimhen è stata un'ottima scelta di tutti quanti. E ho letto, confermami tu se hai notizie più sicure.
Dimmi.
Che lui ha fatto inserire, almeno i giornali turchi hanno scritto questa cosa, una clausola per cui eventualmente a gennaio,
esatto,
se ne può andare in un'altra squadra.
Esattamente,
quindi insomma alla fine hanno vinto tutti.
Una lista di 10 squadre che sono le potenziali diciamo squadre interessate a Victor Osimhen, con ovviamente il gradimento del calciatore. Ovviamente immaginiamo che tra queste rientrino il Paris Saint Germain, suo sogno proibito per tutta l'estate, tranne sogno non ricambiato pare, perché il Paris Saint Germain poi non si è fatto concretamente avanti per il calciatore, e poi probabilmente lo stesso Chelsea, che era parecchio interessato e è arrivato a fare la proposta diciamo una proposta accettata dal Napoli di intorno ai 75 milioni, quindi quelli della clausola attualmente fissata per il giocatore, però poi non aveva trovato l'accordo con il calciatore stesso. Detto questo, Filippo, ma che mercato è stato questo, un po' particolare, un po' a ribasso? Quali sono stati secondo te, per quanto riguarda le big di Serie A, i colpi più importanti, quelli che potranno davvero cambiare e decidere le sorti del campionato?
Ma allora, premesso che l'Inter ha dovuto cambiare poco e niente, perché ha due squadre, ha confermato l'impianto principale aggiungendo qualche piccolo pezzetto, direi che la regina assoluta del mercato è stata la Juventus, con enorme sorpresa, perché avendo un'esposizione debitoria così importante, fare mercato ha fatto qualche miracolo giunto lì, evidentemente. Comunque la Juventus è quella che ha portato dentro tali e tanti giocatori che insomma si è visto nella partita con la Roma. Con i cambi, cioè questi hanno messo giocatori che sarebbero stratitolari in qualsiasi squadra.
Sì.
Quindi direi la Juventus, ahimè per gli amici napoletani, secondo me la squadra che più si è rafforzata e sarà un grandissimo pericolo per tutti quanti nel campionato, perché sì, la Roma è riuscita un po' a imbrogliarla, non l'ha fatta concludere molto un po', però questa partita se l'avessero giocata fra due mesi, quindi con le squadre, con le gambe a pieno regime, con un po' di partite già sulle spalle tutti quanti, credo avremmo visto uno spettacolo molto più attraente, molto più intenso, molto più impegnativo.
Enzo,
dopo la Juve
non ha fatto male la, a me piace un po' il mercato che ha fatto la Fiorentina. La Roma è mancata, la Roma manca il difensore, è andato via anche Smalling, che è vero che era più di un anno che non giocava, però è sempre stato un elemento considerato molto importante qui a Roma. Non l'hanno ancora rimpiazzato, vediamo Hermoso se e come renderà all'interno del, dell'impianto di gioco di De Rossi. La Lazio ha fatto un rafforzamento che speriamo per Lotito dia i suoi frutti, ma qui si aspettavano la tifoseria laziale anche un nome, se la parlavo tanto non di Greenwood che poi è andato a Marsiglia.
Esatto.
E il Napoli ha fatto il suo, il Napoli, come io dico sempre qua, una buonissima squadra, ha aggiunto la perla dell'allenatore, ripeto, finché gli regge il sistema nervoso, Conte, insieme a Spalletti come allenatori di campo, per me sono i numeri uno che abbiamo in Italia. Ha aggiunto Lukaku, ripeto, io non sono un ammiratore di Lukaku, però tanto di cappello al movimento e al gol che ha fatto l'altro giorno,
davvero,
anche per lui iniziare in quel modo penso che sia più che rincrancante. Evidentemente, come ho detto prima, questi due hanno una chimica particolare, che devo dire. E per il resto poi ha preso qualche giocatore ancora di esperienza, qualche giocatore britannico, scozzese, e quindi questi sono giocatori che hanno sempre un alto rendimento. E sarà un bel campionato questo, molto combattuto. Se la Juve non lo ammazza subito, sarà molto combattuto.
Saremo a vedere, ovviamente, poi lo andremo ad analizzare nel suo sviluppo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, anche se vorrai con il tuo contributo, Filippo. Ti ringraziamo intanto per essere stato con noi. Grazie,
grazie
davvero,
buona serata
a te. Filippo Colasanto, agente FIFA, lo ringraziamo per la consueta disponibilità e queste analisi molto puntuali. Noi voliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990, perché avremo Scarlato, avremo Zwok e insomma chi meglio di loro per analizzare il Napoli, che sarà a tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati qui sempre a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Cari amici marziani, al microfono per voi Manuela Castelli, regia Vincenzo Russo, che vedo alle prese con 2000 telefonate. Contento che la società si sia liberata da Osimhen, è una rivista che corre solo dietro i soldi, alla prossima squadra dirà anche lì tifo più bello del mondo, lo aveva detto anche a Napoli, così Gerry al 339-666-9990. Un altro nostro ascoltatore affezionatissimo che salutiamo, Fernando Pero, dice: come tifoso non entro nelle questioni economiche della società, è bene che ci pensi De Laurentiis. Quello che però mi ha infastidito è stato l'atteggiamento generale di Osimhen, si è comportato davvero male in ogni modo con cui poteva farlo, e tutto questo non è stato bello nei confronti di una tifoseria che lo ha amato tanto. Io non posso che concordare con te, sinceramente Fernando, io non mi nascondo dietro un dito, a me alcuni comportamenti non sono piaciuti per nulla. E quando Calenda ha parlato di rispetto dovutissimo ad un calciatore di quel calibro, attenzione, perché nessuno ne mette in discussione le qualità tecniche, assolutamente, né la voglia di scendere in campo, insomma davvero è uno che è un calciatore che si spende totalmente per la squadra diciamo per la quale gioca, però insomma ci sono poi delle situazioni in cui il rispetto va ricambiato e non può essere una via a senso unico. Detto questo, però, io ho il piacere di accogliere qui ai microfoni nuovamente di Radio Marte Gennaro Scarlato, ex azzurro amatissimo dal nostro pubblico e dai tifosi del Napoli, ma anche un mister che quando fa le analisi appunto sulle analisi tattiche davvero ci incanta. Bentornato Gennaro.
Ciao, bentrovati, buonasera.
Allora Gennaro, io ti voglio chiedere subito, perché c'è un nostro ascoltatore che l'ha chiesto proprio ad inizio di trasmissione, Angelo da Caserta, dice: vorrei sapere se nell'ottica di sfruttare al meglio la rosa a disposizione del Napoli è ipotizzabile un cambio di modulo. Ed era esattamente questa la domanda che io ti avrei fatto. McTominay è un calciatore che davvero può fare panchina? È un calciatore alternativo ad Anguissa? O può essere inserito e quindi si può pensare di modificare il centrocampo portandolo a tre e quindi facendo magari rendere anche meglio Lobot che Anguissa stessi?
Ma tutto si può fare, è normale che bisogna un attimo pensare da allenatori e pensare a chi sacrificare, cioè voglio togliere un attaccante o voglio togliere un centrocampista, di vedere rapidamente il male minore qual è. È normale che se tu vuoi inserire i nuovi arrivati e passare a un centrocampo a tre, dove secondo me Lobotka rende meglio, lo stesso Anguissa, e magari devono coprire meno campo in orizzontale. E però devi sacrificare un attaccante, puoi partire anche con Lukaku e Kvara, però sacrifichi Neres, Politano e chi fino adesso ha fatto l'esterno a destra.
Io ti voglio chiedere, Gennaro, perché c'è un'altra ipotesi percorribile che non avevamo considerato e che era invece la possibilità di cambiare tornando al 4-3-3. In questo modo si sopperirebbe a una mancanza di un difensore di esperienza nella linea 3, si riporterebbe, diciamo, Di Lorenzo rimarrebbe appunto come terzino destro, poi Rachmani, Buongiorno, che avrebbe quindi anche compiti di regia che più gli competono, Olivera sulla sinistra e poi appunto Anguissa Lobotka e McTominay. Secondo te sarebbe possibile, visto che Mazzocchi e Spinazzola fino a questo momento non sono risultati così dentro, o meglio, più che così dentro, con quelle qualità che magari Antonio Conte richiede?
Allora, lo puoi fare tranquillamente perché nelle prime due partite il Napoli ha schierato Di Lorenzo come braccetto di destra, quindi già è un adattato, è uno che si sta adattando a un ruolo che penso non l'abbia mai fatto in carriera. Passare a una difesa a 4 o metti un poco tutti nei propri ruoli, Rachmani e Buongiorno, Di Lorenzo che fa il basso a destra, Olivera o lo stesso Spinazzola lo vuoi mettere il basso a sinistra, quindi sfrutteresti sia gli attaccanti che i centrocampisti. Come dicevo prima, devi pensare a dove vuoi togliere un uomo.
Sì.
Secondo me, passando a un 4-3-3, riusciresti a sfruttare tutto il potenziale del Napoli in questo momento.
Anche perché ha un parco attaccanti davvero importante. Ricordiamo che Neres ha avuto due scampoli di partita e l'ha cambiata, sostanzialmente ha fornito due assist, quindi è stato subito decisivo. Lukaku, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, quindi il 4-3-3 potrebbe essere un abito che veste bene, no, addosso al Napoli. Tra l'altro è la maggior parte dei calciatori che è rimasta a Napoli, che sono rimasti a Napoli, quel modulo lo sentono bene addosso, no?
Beh sì, è quello che hanno fatto negli ultimi anni, quindi è normale che certe abitudini non le perdi nel giro di poco tempo. Neres nelle due partite che è entrata ha fatto più che bene, ovviamente lo devi vedere a inizio partita, magari partendo da titolare, se ti riesce a dare quegli strappi di gamba che abbiamo visto. È tutto da vedere. Io penso che l'allenatore gli stia facendo queste valutazioni, stia pensando bene a cosa, a chi schierare e che potenziale puoi schierare. È normale che tu cerchi di sfruttare tutto il potenziale che hai a disposizione. In questo momento l'attacco è un potenziale molto molto elevato, il centrocampo anche, quindi secondo me lo starà pensando. Certo, viene un po' meno a quello che è il suo credo degli ultimi anni, però certe volte si può cambiare.
Questo è il dubbio, esattamente l'hai colto perfettamente. L'ultima domanda per te, insomma, secondo te quando vedremo il vero Napoli di Conte, considerando che c'è la sosta nazionale, che 11 giocatori non sono disponibili ovviamente in questi nei prossimi 10 giorni, considerando che poi però ci saranno delle partite importanti, soprattutto quella con la Juventus, vado a leggere un attimo il calendario: Cagliari-Napoli il 15 settembre, a seguire la settimana successiva 22 settembre, ovviamente da definire, poi Juventus-Napoli, poi il secondo turno di Coppa Italia ai sedicesimi contro il Palermo, ovviamente al Maradona, e poi sempre al Maradona Napoli-Monza, fino ovviamente poi ad arrivare alla sosta successiva, e poi si riprenderà con Napoli-Como. Ecco, ti dico, ci saranno quindi quattro partite importanti, di cui tre appunto di campionato. Secondo te in quel frangente sarà ancora presto poter definire quel Napoli, il vero Napoli di Conte?
Ma guarda, un po' lo si è intravisto nel secondo tempo, ovviamente è entrato Lukaku, sai, con l'entusiasmo è avvenuto questo, poi lascia stare tutte l'attenuanti della squadra avversaria che era in 10 senza il portiere, sì. Però sono situazioni che durante la partita riesci a farle con quel tipo di entusiasmo, quel tipo di giocatore. Io credo che con la preparazione che abbia fatto durante il periodo precampionato, quello estivo, va ancora qualche partita e poi lo vedremo il Napoli di Conte, secondo me.
Eh sì, perché ci sarà da smaltire i carichi di lavoro che sono stati importanti. Io mi è sembrato di vedere, ovviamente chiedo conforto a te, già un miglioramento della condizione, delle condizioni fisiche dei calciatori azzurri, proprio progressivamente, no? Nell'arco delle tre partite di campionato, ovviamente poi consideriamo anche quella contro il Modena di Coppa Italia, e sinceramente è sembrato un Napoli che man mano sta riacquisendo forza nelle gambe, sta smaltendo quegli enormi carichi di lavoro che all'inizio le avevano rese un po' pesanti, no?
Ma ripeto, quel tipo di preparazione ti fa entrare in forma un pochettino più tardi, diciamo che negli ultimi 6-7 anni non si fa più, si fa più un discorso metabolico dovuto proprio funzionale a quello che è la partita. È normale che facendo quel tipo di lavoro sai, la condizione viene progressivamente, più giochi e più vai in condizione.
Saremo quindi a vedere. Intanto ti ringraziamo davvero per essere stato con noi, Gennaro, ovviamente ti ricontatteremo per analizzare poi le prossime partite del Napoli dopo la sosta. Grazie davvero a te.
Va bene, quando volete, buona serata.
Grazie a mister Gennaro Scarlato. Noi adesso contattiamo il nostro prossimo ospite, nel frattempo leggo i messaggi che ci state scrivendo al 339-666-9990. Qualcuno di voi, tipo Gennaro, dice: io sono perplesso all'idea di un cambio modulo da parte di Antonio Conte, perché tutto il pre-season è stato fatto con appunto il 3-4-2-1. Allo stesso tempo invece c'è qualcuno come Francesco che dice: sarei curioso di vedere il 4-3-3. In realtà io penso che Antonio Conte è allenatore che può fare assolutamente qualsiasi modulo. Tra l'altro inizio carriera il 4-3-3 l'ha anche messo in campo, per poi abbandonarlo lungamente per appunto il 3-5-2, il 3-4-2-1 che sta anche adottando a Napoli. Staremo a vedere, anzi proviamo a chiederlo ad uno degli idoli della piazza partenopea, nonostante la breve permanenza ai lui e ai noi qui all'ombra del Vesuvio. Lo chiediamo all'indimenticabile Stefan Schwok. Bentornato Stefan.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora Stefan, innanzitutto grazie per essere arrivato, essere venuto qui ai nostri microfoni nuovamente qui a Radio Marte. Io ti voglio però chiedere: che Napoli hai visto in queste prime tre uscite e soprattutto che Napoli ti aspetti in virtù degli acquisti che sono stati fatti nelle ultime proprio giornate di mercato, anzi nelle ultime ore di mercato?
Beh, intanto il primo Napoli l'abbiamo visto un po' tutti, è stato un Napoli che il primo tempo non ha fatto male a Verona, dopo è ripiombato con i fantasmi dell'anno passato. Diciamo che le due che ha fatto in casa hanno vinto, mi ha convinto meno quella di Parma, perché sembrano tutti contenti, ma io vado un po' controcorrente. Non bisogna dimenticare che il Napoli ha giocato 23 minuti con una squadra in 10 senza portiere, con un giocatore in porta, e se Meret alla fine non fa un miracolo la pareggi pure. È logico che ci sono visti miglioramenti sul piano mentale, Conte sta iniziando a entrare dentro le menti di questi giocatori che stanno ancora soffrendo qualche volta dei fantasmi dell'anno passato, però con i nuovi acquisti vedo un Napoli molto diverso, anche perché l'avevo detto inizio campionato, il Napoli deve cambiare 4-5 giocatori dei titolari, non tanto per le qualità tecniche ma soprattutto per quelle mentali. Ormai era una squadra che ai primi segnali di pericolo prendeva paura e non sapeva più reagire, quando si trovava in difficoltà non sapeva più venire fuori e trovare il bandolo della matassa. Perciò con questi nuovi arrivi, Lukaku dà fisicità in avanti, dà un punto di riferimento, mette forza, mette testa, insomma fa salire la squadra. Poi McTominay e Gilmore sono due centrocampisti che possono dare il cambio a quelli attuali. Neres si è visto quanta qualità può dare sull'esterno. L'arrivo di Buongiorno, con la continuità che troverà in queste settimane, darà più solidità. Insomma, una squadra diversa, ma era quello che serviva.
Serviva anche un cambio modulo, imparare, forse mettersi alla prova con un nuovo sistema di gioco, Stefano, perché il Napoli forse con il 4-3-3 si sentiva troppo padrone, troppo invincibile. Secondo te ha potuto giocare anche questo aspetto nel corso della passata stagione, quando si è voluto per forza ancorarsi a questo 4-3-3, ma poi soprattutto anche nell'inizio di questa, dove appunto si sono palesate delle difficoltà evidenti, già palesatesi nella passata stagione?
Ma guarda, dico, il modulo c'entra poco, no? Più l'allenatore come te lo trasmette. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso era partito il 4-3-3, ma quando è arrivato Mazzarri a un certo punto giocava col 4-1-4-1,
sì.
L'ho visto giocare in tante maniere, era proprio un aspetto proprio mentale l'anno scorso, oltre che tecnico, perché ho sempre detto che il Napoli dello scudetto era un Napoli quasi troppo perfetto, no, per essere vero, e come era difficile pensare che il Napoli fosse quello dell'anno scorso, troppo scarso per essere vero, è una via di mezzo, no? E adesso con questi arrivi qua il modulo c'entra poco, l'allenatore deve vedere cos'è più adatto ai giocatori che ha in mano. Tante volte si potrà giocare col 4-3-3, tante volte si potrà giocare col 4-2-3-1 in fase di impostazione, invece poi quando difende diventa una difesa 5 come a Verona. Però ci sono più moduli anche da interpretare in una partita, anche se dal mio punto di vista una squadra deve avere una sua fisionomia, certo. E da lì magari quando c'è la necessità cambiare, però un punto di riferimento ci vuole sempre, e Conte penso che vada in questa direzione.
Sì, l'ultima per te, Lukaku ha cambiato, no, il volto del Napoli, ovviamente ne hanno risentito in maniera positiva tutta la squadra, però mi vuoi soffermerei un attimo su Anguissa, che aveva disputato una partita davvero molto sotto la sufficienza fino a quel momento. Arriva Lukaku, inizia a girare molto meglio tutta la squadra, compreso appunto Frank Zambo-Anguissa, e poi va anche in gol, quindi riscattando parzialmente una prestazione non convincente. Secondo te in che modo l'ingresso di un centravanti che abbia veramente tutte le caratteristiche adeguate per il tipo di gioco di Conte può far rendere al meglio tutta la squadra a partire dal reparto difensivo?
Beh, sai, quando c'hai giocatori di personalità, giocatori che sai che quando la palla va in avanti ci rimane e non torna subito indietro, quando uno sai che ti puoi appoggiare in momenti di difficoltà, sai che ha una personalità forte, è logico che tutta la squadra ne risente positivamente, no? L'anno scorso erano mancati troppo questi leader, non c'era un leader carismatico, no? Osimhen aveva un po' perso, poi siamo saputi insomma che dentro spogliatoio non c'era della Bonaria, invece quest'anno hanno ripulito un po' tutto, stanno ripartendo, stanno ricostruendo e stanno cercando di costruire un Napoli che torni a lottare per torni protagonista in campionato, che non vuol dire vincere lo scudetto, ma vuol dire entrare nelle prime quattro. Ecco, questo il Napoli deve fare ogni anno, l'anno scorso non l'ha fatto, quest'anno con i nuovi arrivi penso che si sia dato innanzitutto una personalità nuova, ma anche a livello tecnico è cresciuto, ma più che altro si sono liberati mentalmente, no? Perché quelli nuovi trasferiscono una convinzione nuova, trasferiscono la fiducia che forse si era persa con le prestazioni dell'anno scorso.
Ed è esattamente così, staremo a vedere come poi si svilupperà il campionato del Napoli. Nel frattempo Stefano, ti ringrazio davvero per essere stato con noi qui su Marte.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie a Stefano Schwok. Noi vogliamo in pubblicità, 339-666-9990, andremo ad analizzare gli ultimi aspetti del mercato, a tirare le somme di quanto successo in questa sessione estiva, lo faremo con Attilio Malena tra pochissimo, restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati per questo ultimo blocco di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Ovviamente vi ringrazio per tutti i vostri messaggi al 339-666-9990. Angelo da Napoli dice: il Napoli con i nuovi giocatori, se andranno bene, se renderanno al meglio, lotterà per i primi tre posti. E insomma, come diceva Stefan Schwok, la squadra si è rinforzata, era necessario un cambiamento importante, soprattutto perché c'era bisogno di rinnovare, di portare forze freschi al Napoli, non solo per questioni tecniche, perché ovviamente servivano calciatori che si adeguassero, che fossero adeguati come caratteristiche al gioco pensato da Antonio Conte, ma serviva anche una nuova mentalità, una maggiore leggerezza, perché l'anno passato ha lasciato delle scorie importanti in tanti calciatori azzurri. Lo abbiamo visto nella prima partita, quella contro il Modena, i 32esimi di Coppa Italia al Maradona, ma ancor di più quella contro il Verona, la partita disgraziata di esordio di Serie A per il Napoli, con con quel 3-0 che fa ancora male, dove appunto sembravano essere riaffiorati tutti i fantasmi di una stagione difficilissima, un mercato tra l'altro altrettanto difficile per il Napoli. Perché? Perché il Napoli, ricordiamolo, quando si è insediato Antonio Conte si trovava a dover fare i conti con tanti mal di pancia di giocatori simbolo che Conte aveva dichiarato incedibili, ricordiamolo, Boateng come centrocampisti, ma soprattutto Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Quindi è stata un'estate complessa anche per lo stesso Antonio Conte, che lo ha detto anche alla stampa, ha detto ho dovuto lavorare tantissimo e ha ripetuto tantissimo, veramente tanto, per convincere alcuni calciatori a restare. Verso di loro ho una grande responsabilità, perché loro mi hanno detto che cioè perché loro sono rimasti, perché giustamente l'ho richiesto io, ma giustamente ho una responsabilità verso il popolo napoletano. Questo in risposta ovviamente anche alle parole di parte della stampa, che poteva più che della stampa, da parte della tifoseria partenopea, che metteva in dubbio la permanenza di Antonio Conte dopo le prime partite molto deludenti appunto del Napoli. Un po' frettolosamente, devo dire, questo vizio poi le tifoserie un po' a tutte le latitudini ce l'hanno, perché quando le cose iniziano così male, considerando il carattere anche molto passionale del tecnico, che non le manda di certo a dire, che non le aveva mandate a dire neanche nella conferenza pre-Modena e pre e post chiaramente Verona, insomma era anche comprensibile una certa paura. Però Antonio Conte è un allenatore che sa assumersi le sue responsabilità, non le ha mai scaricate sugli altri, ma ha lucidamente, a mio parere ovviamente, analizzato quelle che erano le problematiche del Napoli, problematiche che in fatto di mercato sono state comunque risolte. Proviamo intanto, lo dico a Vincenzo Russo, a chiamare il nostro prossimo ospite, con cui vorrei fare una panoramica di mercato per cercare di capire appunto come si sono mosse le big italiane, ma soprattutto in che modo, se si è rinforzato appunto il Napoli al punto tale da poter lottare non solo per i primi quattro posti, che è l'obiettivo stagionale della squadra partenopea, ma anche se magari appunto si può ambire a lottare per il vertice, perché il Napoli si è rinforzato, però si è rinforzato, lo dicevamo anche prima, con il nostro Filippo Colasanto, si sono rinforzate anche altre squadre. La Juventus ha fatto un ottimo mercato, così come l'ha fatto giustamente anche la Roma, no? Sotto alcuni frangenti l'Inter aveva davvero da intervenire molto, ma molto poco dal punto di vista tecnico, diciamo dal punto di vista tattico, perché tra l'altro l'Inter gioca un po' a memoria, considerando soprattutto il fatto che l'allenatore è rimasto lo stesso, che vengono dalla vittoria di uno scudetto, un Inter che tra l'altro ha avuto un buon avvio di campionato battendo comunque l'Atalanta. Insomma, è una situazione quella del campionato italiano, secondo me apertissima, perché ci può essere la sorpresa Napoli, che ha il suo leader in Antonio Conte, ma ovviamente c'è anche la questione dei rinforzi appunto a centrocampo, che secondo me potrebbero fare la differenza. Io sono curiosa di vedere come Antonio Conte schiererà la squadra quando saranno entrati nei meccanismi di gioco anche i nuovi acquisti, e quindi non a ridosso di Cagliari-Napoli, scusate, del 15 settembre, ma penso un po' dopo, perché ovviamente i due scozzesi, Gilmour e McTominay, ricordiamolo, sono impegnati con la nazionale, quindi ritorneranno a Napoli un paio di giorni prima della ripresa del campionato, appunto la trasferta contro il Cagliari, quindi avranno bisogno di tempo per adattarsi ai meccanismi di gioco di Antonio Conte. Vengono da un campionato diverso e devono adeguarsi anche ad un modo di difendere da parte degli avversari molto diverso, che è quello appunto della Serie A. Tra l'altro però McTominay, su cui gli occhi saranno particolarmente puntati con attenzione, gli occhi non solo dei tifosi azzurri ma un po' di tutta la Serie A, perché è un vero gioiello a centrocampo, Manchester United praticamente per tutta la sua vita sportiva, un calciatore che è abituato a lottare, a dare tutto, ma ad essere bravo anche nelle due fasi, sia in quella di impostazione sia e di attacco, sia in quella di difesa, e quindi aggiunge qualche elemento in più rispetto allo bot Kaidangissa, che effettivamente in fase di proposizione, adesso escludendo il gol di Anghissa nell'ultimo match, sono un po' più carenti, quindi c'è bisogno anche di un calciatore che riesca magari a giocare tra le linee e ad affondare, a creare quella superiorità numerica e a servire anche dei palloni importanti ai tre lì davanti, che saranno delle vere bocche di fuoco, perché Neres ha fatto vedere di che pasta è fatto, e allo stesso tempo il nostro ospite ci dice che possiamo chiamarlo in questo momento, quindi lo andiamo subito a chiamare. Allo stesso tempo, insomma, sarà bello immaginare, vedere, anche cercare di capire l'alternanza, no? La scelta di Antonio Conte tra Neres, Politano, chi preferirà schierare, poi anche magari adeguandosi alle caratteristiche dell'avversario e quindi al piano gara che andrà elaborando poi di volta in volta. Ricordiamo intanto che c'è la pausa nazionali, il Napoli riprenderà a giocare appunto il 15 settembre alle 18 contro il Cagliari, ma voliamo, ecco, dal nostro prossimo ospite espertissimo di calciomercato, Attilio Malena. Ciao Attilio, bentornato su Marte.
Buonasera, buonasera a voi tutti.
Allora Attilio, io ti chiedo subito, molto rapidamente perché siamo un po' in ritardo, ti chiedo subito una panoramica sugli acquisti delle maggiori, delle squadre, insomma, delle big italiane, Juventus, Inter, Milan e Napoli. Chi ha fatto di più, chi ha fatto meglio, secondo te chi sarà la vera sorpresa, chi invece magari una conferma?
Ma è ovvio che la Juventus ha mosso tanto, era una rivoluzione non semplice da fare per Cristiano Giuntoli, alla fine c'è riuscito anche con gli ultimi, con le ultime cessioni di Chalot al Porto, probabilmente di Kostic in Turchia. Per il resto credo che la Juventus vada dato merito di aver compiuto comunque un'opera veramente difficile, quindi sì, credo che il voto più alto lo meriti la Juventus, di poco sotto il Napoli. Il Napoli ha costruito una squadra di immagine e somiglianza di Antonio Conte, quindi io credo che un 8 al Napoli non lo tolga nessuno, rinforzando la mediana con un elemento importante come McTominay, accontentando Antonio Conte. Poi successivamente con l'acquisto, la ciliegina sulla torta di Romelu Lukaku, quella cessione di Victor Osimhen, anche la Roma si è mossa bene, rinforzando comunque la rosa con Sulé, con Dobbik, anche cedendo con operazioni interessanti, quindi tra entrate e uscite credo che Juventus, Roma e Napoli siano le squadre che comunque abbiano fatto un mercato importante, così come l'Inter, che aveva poco da fare, ma non dimentichiamoci Taremi Zielinski, ha aggiunto Palacios, qualcosa in meno al Milan per la scelta dell'allenatore, credo dall'altra parte anche per qualcosa che possa mancare davanti. Per il resto bisogna veramente attendere l'esito del campo. Anche la Lazio si è mossa bene ringiovanendo la rosa a disposizione di Marco Baroni, adesso sarà il campo chiaramente a dare il suo giudizio definitivo, ma è ovvio che il Napoli è stata tra le regine di questo mercato, con una campagna acquisti sontuosa sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della qualità.
E anche delle operazioni molto particolari, ovviamente mi riferisco a quella di Victor Osimhen al Galatasaray, ma mi riferisco anche a Rafa Marin con una con un contratto molto particolare messo in campo appunto da Manna con il Real Madrid. Effettivamente Manna ha dato quel tocco in più, e tra l'altro si è trovato a dover gestire una sessione di mercato difficilissima, perché le scorie della stagione precedente erano veramente importanti ed erano estremamente negative.
Beh, assolutamente sì, non era facile, anche perché poi ad un certo punto la spada di Damocle era Victor Osimhen, ma Aurelio De Laurentiis, nonostante questo, è andato avanti per la sua strada e ha accontentato Antonio Conte. Quando prendi un allenatore del genere, così performante, così decisivo anche in sede di mercato, per forza di cose devi accontentarlo, quindi si è messo mano al portafoglio, dimostrando anche alla città di voler arrivare ad un obiettivo importante, perché ripeto, l'obiettivo del Napoli di quest'anno chiaramente non può essere la vittoria immediata dello scudetto, ma chissà, sognare non costa nulla con una sola competizione. Ma la ciliegina sulla torta è stata la cessione di Victor Osimhen. Quando tutti pensavano che il Napoli potesse avere questi problemi in casa, il colpo da maestro di De Laurentiis si risparmia quantomeno sull'ingaggio, allunga il contratto con la speranza che Osimhen possa far bene in Turchia e essere ceduto la prossima stagione con la clausola da 75 milioni. Non era semplice, ma il Napoli in questo caso si è salvato in maniera ottimale in calcio d'angolo e ai tempi supplementari.
Eh beh, direi proprio di sì. Ti ringraziamo Attilio per essere stato
grazie,
con noi.
Grazie,
grazie davvero. Grazie al super esperto di calciomercato Attilio Malena. Noi siamo arrivati, veramente volata quest'ora di Marte Sport Live, lo dico spesso ma lo penso sul serio sinceramente. Siamo arrivati alla conclusione appunto di questa puntata di Marte Sport Live. Lo sport torna domani su Marte con dalle 12 alle 13 Gianluca Gifuni, Forza Napoli sempre, 13:14 Dario Sarnataro con Marte Sport Live, e poi l'appuntamento dalle 20 alle 21, quello classico, classico con Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Nel frattempo io ringrazio tutti voi per essere stati con noi fin qui, per averci seguito e aver partecipato con tanti messaggi alla costruzione della nostra trasmissione. Ringrazio Vincenzo Russo in regia, da Emanuela Castelli è tutto, vi auguro un'ottima serata e vi lascio all'ottima musica di Radio Marte. Ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ma Sandrea, sono Critelli. Ma dove sei? Io sono in radio, riparte, ciao Brutti.
Marco, ma ciao Brutti non riparte oggi.
Ah no?
No, ciao Brutti riparte il 9 settembre a partire dalle 8 del mattino. Non lo sapevi?
No.
Lo sai. Ciao Brutti ritorna dal 9 settembre dalle 8 alle 10 del mattino, sempre su Radio Marte.
Tu fai solo l'amore.